Al microfono di Patrizio Longo con Carlo Masserini. Benvenuto Carlo.
Buongiorno.
Un talento innato il tuo, quello di grande comunicatore fra radio, televisione ed internet.
Ti ringrazio del complimento, sì, abbiamo fatto del nostro meglio, mettiamola così.
Precursore sicuramente, innovatore anche dei nuovi media, ma soprattutto della circolarità tra i media, appunto tra radio, televisione e internet. Quando hai pensato che questi tre grandi mezzi di comunicazione potevano comunicare tra loro?
Ma non l'ho mai pensato scientemente, se non come lo può pensare chiunque che lavori nel nostro campo, nel senso che io mi sono trovato a fare prima radio negli anni 70, poi mi sono trovato a fare televisione negli anni 80, poi è arrivato il fenomeno tecnologico di internet, abbiamo fatto una televisione sulle nuove tecnologie, per cui le cose in realtà non è che uno un giorno ha una visione e improvvisamente scopre che le cose succedono e man mano che succede cambiano le prospettive, cambiano i parametri, cambiano i paradigmi e quindi cambia anche la tua visione delle cose, magari cambia, come è stato nel mio caso, anche il tuo mestiere, nel senso che sono passato da un medium all'altro, magari da un programma all'altro, quindi ho fatto un percorso diverso all'interno di situazioni diverse.
Parlavamo di comunicazione, parlavamo soprattutto di radio, un modo di approcciarsi innovativo, prima con Pop Off, questo programma musicale su Radio 2, il primo programma musicale, poi sei stato anche direttore di Rolling Stone Italia, per arrivare a Mr. Fantasy, un programma che a quei tempi era sicuramente avanguardista.
Sì, quello è il mio percorso nella musica. In realtà ho cominciato ancora prima di Pop Off con Per voi giovani, che erano praticamente contemporanei, che erano effettivamente i primi programmi musicali che c'erano in radio, non c'erano le radio private e quindi voglio dire eravamo praticamente l'unico programma italiano di musica che ci dava un certo senso di esclusività, e quindi è stata una stagione, io ero un ragazzino, avevo 17 anni, quindi insomma è stata una stagione, devo dire, molto divertente perché era molto in tono col mio amore, poi che era la musica, insomma io sono partito naturalmente da ascoltatore magari un po' più attento, un po' più erudito, parlavo bene inglese, mi sono trovato in questo flusso e devo dire l'abbiamo cavalcato in maniera molto molto interessante. Poi da lì sono passato alla fotografia, al giornalismo, fra cui quindi Popster, quello che adesso è Rockstar, e poi anche Rolling Stone edizione italiana, che fu abbastanza un disastro perché c'erano due editori che attaccarono a litigare fra di loro e praticamente il giornale fece una decina di numeri e poi scomparì. Poi quel percorso lì mi portò in televisione, cioè sicuramente Paolo Giaccio, che io avevo già conosciuto ai tempi della radio, perché lui insieme a Fegiz erano i due produttori di Per voi giovani e Pop Off, mi chiamò, fece dei provini, mi chiamò e partì questo programma, che era un programma particolare, sì, effettivamente abbastanza avanguardistico per i tempi, perché era il primo programma al mondo, prima ancora di MTV America, a usare i video non più come collante o come riempitivo, ma come palinsesto vero e proprio, quindi come contenuto principale. E lì, quelli sono stati 3 anni veramente molto divertenti, perché di nuovo eravamo l'unica cosa in televisione, o quasi, insomma c'erano poche altre cose, l'unica cosa in televisione, per di più anche a questo punto a livello innovativo anche da un punto di vista formale. Siamo stati abbastanza celebrati, siamo diventati una trasmissione di culto, abbiamo sicuramente, aperto un percorso sia di contenuti sia appunto formale, nel senso che poi la grafica nostra, questa grafica un po' assoluta, quindi questo quasi bianco totale col personaggio dentro bianco, è diventato un po' uno stile. Abbiamo insomma Mario Convertino, che era il grafico, ha sicuramente influenzato molto della grafica televisiva, insomma c'è stato sicuramente, non era solo un programma, era poi un gruppo di persone che lavoravano intorno a un concetto in un momento molto particolare, che erano i primi anni 80, quindi da un punto di vista di moda così era il periodo del look, abiti stravaganti, esagerati, capelli cotonati, spallone larghe, eccetera, molto dandy, quindi Duran Duran, Spandau Ballet, tutto quel mondo lì. Da un punto di vista invece di design era l'epoca di Memphis, quindi di Ettore Sozzas, che ha lasciato sicuramente un segno in quegli anni, quindi un determinato stile in tutto, nei tessuti, nei mobili, e tutto questo parallelamente anche allo sviluppo della videoarte, quindi ai primi videoartisti, videopittori, videoscultori, le videoinstallazioni, insomma è stato un momento creativo in realtà più che un programma ed è stato interessante da quel punto di vista lì starci dentro.
Preso probabilmente anche dal fenomeno che proprio ad inizio degli anni Ottanta venivano lanciati i primi video musicali, avevate capito questo, che magari in Italia poteva funzionare questo nuovo tipo di comunicazione?
Beh, il videoclip all'inizio era un oggetto, era un po' un UFO, nessuno sapeva bene che cosa farci, nel senso che si capiva che c'era, si capiva che sarebbe successo qualcosa, però non si sapeva bene che cosa. E all'inizio alcuni gruppi lo abbracciarono con piacere, diciamo così, altri invece, sai, i cantautori storici, il rock storico lo guardava un po' come si può guardare veramente un alieno, e un alieno lontano da sé, quindi insomma c'era molto scetticismo. Poi a un certo punto sono cominciate le produzioni, quelle importanti, tipo quella di Michael Jackson di Thriller, che è stata la prima produzione che ha passato il milione di dollari di budget. Ha cominciato a funzionare MTV America, che naturalmente è stato il vero grande traino mondiale del fenomeno, e quindi la gente ha cominciato a investirci soldi. Poi sai come sono gli americani, quando a un certo punto capiscono che una cosa funziona ci mettono dentro soldi, passione, intelligenze, per cui anche molti dei nuovi registi, molti di quelli che poi sono diventati registi hanno cominciato facendo videoclip, insomma si è creato anche lì un movimento legato al video che ha aperto delle possibilità. Poi a poco si sono convinti tutti che era utile farli, perché era l'unico mezzo per andare, come dire, in promozione fra virgolette in Australia piuttosto che in Brasile piuttosto che in Europa senza muoversi da casa, quindi era uno strumento utile per farsi conoscere, per supportare le tournée, per far, come dire, ascoltare i dischi nuovi anche se uno non ascoltava la radio o non ascoltava i dischi, quindi si è capito che da momento creativo poteva coincidere anche con un momento commerciale importante, e allora lì si è aperto proprio un percorso che ci porta direttamente ai giorni nostri.
Ma a tuo avviso, volendo fare una battuta, Forrest Gump aveva visto Mr. Fantasy?
No, Forrest Gump no, ma aveva visto, forse non necessariamente, che è stato il programma che ho fatto subito dopo Mr. Fantasy, ovviamente meno popolare, meno conosciuto, anche perché erano solo 11 puntate andate in onda come al solito un po' a tarda notte, nel quale giocavamo un po' con gli effetti speciali. Intanto già l'idea di per sé era profetica, nel senso che io stavo in un isolotto di silicio, quindi di sabbia, con una grande rete metallica fatta di tubi innocenti naturalmente in studio, un computer un po' primitivo e una grande pietra che era la pietra della memoria. E questa rete mi prendeva e mi portava in giro in tutta una serie di situazioni molto diverse, alcune create col computer, altre invece che erano vecchi film, vecchi programmi televisivi, vecchi pubblicità, eccetera. Quindi di per sé era letteralmente internet, e stiamo parlando del 1984, 85, poi è uscito nel tardo 86, questo è un processo di produzione, di creazione, di regia, di produzione veramente infinito. E quindi lì giocavamo con gli effetti alla Forrest Gump, cioè lì c'era il gioco, se tu ti riferisci a Forrest Gump che dava la mano al presidente, anch'io parlavo con Stanley Olio, capitavo sul palco di Baudo di 20 anni prima e facevo tutta una serie di cose, di percorsi un po' bizzarri. Era un momento, devo dire, in cui la televisione si lasciava andare abbastanza alla fantasia, nel senso che c'era un po' voglia di creare, almeno da parte mia, insomma, di creare delle cose che non si erano mai viste. Stiamo parlando appunto dei tardi anni Ottanta, secondo me quella stagione lì, cioè quella della sperimentazione, di una sperimentazione che fosse un po' anche visuale, che fosse un po' concettuale, secondo me si è persa quasi subito. Alcuni di questi elementi di questo spettacolo, di non necessariamente, poi si sono ritrovati nei programmi della Dandini, si sono ritrovati in Striscia la Notizia, si sono ritrovati qui e là, poi non so dire se siano stati, come dire, copiati o se siano stati semplicemente delle cose che sono emerse dopo, che io magari intuito prima, che poi dopo sono arrivate, le finte pubblicità, tutto questo gioco di ridoppiare a senso diverso, con senso diverso dei filmati precedenti, eccetera, cioè erano tutti giochi che noi abbiamo fatto lì dentro, le finte telenovele, poi arrivarono quelli del trio, cioè arrivavano tutta una serie di persone e probabilmente le fecero anche meglio, nel senso che specializzandosi in quella cosa specifica probabilmente sono riusciti a fare anche meglio quello che noi avevamo solo fatto una bozza. Il problema è che noi non ci hanno mai dato una seconda chance e quindi l'esperimento è nato e morto lì. È un esperimento molto curioso, se lo vai a rivedere adesso è ancora molto moderno, però stiamo parlando del lontano 1986.
Tutto questo lavoro per giungere poi al programma che ti ha fatto conoscere al grande pubblico, soprattutto perché hai messo in relazione questa nuova cosa che era internet, facendola comunicare, spiegandola attraverso la televisione, e parlo qui di Mediamente, questo programma che è durato più di 7 anni, dall'idea di Renato Parascandalo, nato nel 95. Come ti sei trovato coinvolto in questo progetto che, a mio avviso, aveva una produzione enorme a livello di ore e di lavoro?
Allora, io sono entrato in maniera curiosa, come spesso accade, nel senso che loro avevano fatto un numero zero con Nicoletti, che poi è diventato famoso per altri percorsi, no?
Sì.
Gianluca, e che però aveva questo tono, cioè aveva il suo tono, giustamente, nei confronti della tecnologia non funzionava molto, lui aveva questo tono un po' apocalittico da profeta di Quinto Potere, che è quello che poi lui usa naturalmente nei suoi programmi. E quindi mi chiamarono a vedere se invece serviva un taglio un po' più divulgativo, c'era come dire, da raccontare una rivoluzione in atto di cui si intuiva la portata, ma non si capiva bene come sarebbe successa, quali sarebbero stati i percorsi. Mi hanno chiamato, è andata bene, insomma, io mi sono adattato velocemente al ruolo, non ne sapevo molto. Il primo anno, i primi 2 anni sono stati anche per me degli anni proprio di formazione. Noi avevamo, Parascandalo aveva avuto un'idea molto felice, che era quella di affidare la parte autorale non a degli smanettoni, non a degli ingegneri, ma a dei ragazzi appena laureati in filosofia, che quindi hanno dato un taglio di cultura umanistica, più di ricaduta di questa tecnologia piuttosto che del fenomeno stesso, cioè del fatto tecnico inerente. E quindi è stato un programma, secondo me, interessante, un programma da servizio pubblico, un programma che ha sicuramente alfabetizzato per quello che era possibile la maggior parte delle persone che adesso ne sa qualcosa, credo che siano passate in buona parte attraverso Mediamente. Sì, abbiamo fatto una quantità di puntate impressionante, 1500, ma c'erano anche puntate di 10 minuti, puntate di un'ora, speciali fatti per criptati sul satellite, per le scuole, per i professori. Cioè, abbiamo fatto un lavoro interessante, perché anche lì era al centro di un gruppo di lavoro che si occupava di una serie di prodotti diversi, che non erano solo il formato televisivo. Abbiamo fatto un sito molto importante, che è stato poi frizzato quando ci hanno chiuso, ma insomma che comunque è ancora lì, con 500 interviste ai protagonisti dell'epopea del digitale. Quindi insomma è stato un lavoro molto interessante, devo dire, diverso da quello musicale per quanto mi riguarda televisivamente parlando. Sicuramente la musica è più calda, cioè come dire, ti identifichi, è più facile identificarsi con un cantante che dice delle cose, come dire, che ti toccano il cuore, piuttosto che con degli ingegneri che si inventano un software. Però in entrambi i casi stai alle prese con personaggi e situazioni molto creative, perché indubbiamente coloro che hanno in qualche maniera disegnato il sistema di internet e poi tutto il resto che ne è venuto negli ultimi 15 anni hanno sicuramente, come dire, dato un apporto di fantasia, di visionarietà al sistema pianeta, al sistema mondo a questo punto, non solo agli amanti di qualcosa come potevano essere quelli della musica, hanno sicuramente dato, come dire, una nuova maniera di vivere. Quindi anche lì c'è stata molta creatività, molto interessante, insomma c'è stati incontri importanti, puntate importanti, insomma è stato molto interessante da un punto di vista culturale, meno emotivo forse, ma più culturale.
Adesso Carlo Massarini a che cosa sta lavorando?
Sono tornato indietro, sono tornato alle origini, e quindi ho pensato che avevo, che in questa lunga pausa, visto che in televisione non si riesce a quagliare, e ho pensato che in questa lunga pausa, in attesa di giorni più, come dire, più impegnati da un punto di vista radiovisivo, di tornare indietro e di recuperare tutto il mio archivio fotografico. Io ho fatto anni, praticamente per 10 anni ho girato con la macchina fotografica in mano, fotografando chiaramente nella mia posizione, quindi insomma radio, giornale e televisione, fotografando veramente chiunque, e quindi ho questo archivio molto vasto con delle foto anche abbastanza belle di praticamente chiunque puoi nominare. Guarda, gli unici che non ho sono i Beatles e qualche e qualche altro qui e là. E quindi di mettere insieme tutto questo e di fare un racconto di quegli anni, partendo dal 69, le mie prime foto Hyde Park, i Rolling Stones, e andando avanti fino ai primi anni 80, e raccontando un po' tutto quello che è successo, che è stato, insomma, è stato un'era meravigliosa, nel senso che c'era una musica fantastica, personaggi che hanno veramente, al di là del fatto di aver fatto la storia della musica moderna, vabbè, questo è ovvio, hanno veramente inciso profondamente, secondo me, nel costume, nel sociale, nella comunicazione, e quindi, insomma, un viaggio in quel periodo, che era un periodo, riguardandolo adesso, veramente da un punto di vista musicale molto, non solo musicale, perché poi, insomma, c'è un periodo in cui è successo di tutto di più, non necessariamente positivo, perché è stata una stagione molto dura, quella degli anni 70, degli anni di piombo, eccetera, però è stata, da un punto di vista musicale, sono stati veramente 12-15 anni straordinari.
Quindi stai ancora lavorando sul progetto di Armistice Fantasy?
Troppo ce n'ho, nel senso che comunque, sai, scrivere, io poi scrivo, sono abbastanza pignolo, abbastanza perfezionista, quindi scrivo piano, documentandomi, eccetera, eccetera. Poi c'è tutta la parte della scelta delle fotografie, la scansione delle fotografie, insomma, un lavorone, quelli proprio una volta nella vita, quelli che poi non ripeti, per cui ci tengo a farlo bene, dovrebbe uscire a Natale, si dovrebbe chiamare Dear Mr. Fantasy, come il disco che mi ha cambiato la vita, cioè il primo dei Traffic, come anche il programma televisivo che mi ha cambiato la vita. E quindi spero che venga un buon prodotto, sono sicuro che sarà di grande fascino per la gente della mia generazione, cioè per i 40, 50, 60 anni. Credo che però sia interessante anche per coloro che quel periodo non l'hanno vissuto, perché insomma, è un libro onnicomprensivo, cioè veramente di tutto, cioè da Andy Warhol a Venditti, da Jackson Brown a Bob Marley, dai Genesis a chi vuoi tu, cioè veramente chiunque, e quindi credo che sia comunque un bel riquadro di un periodo, una bella fotografia, un bel affresco di un periodo storico molto bello.
Carlo, io ti ringrazio per la disponibilità, ti auguro un mega in bocca al lupo allora per questo Dear Mr. Fantasy.
Un mega crepi il lupo, e ci sentiremo più avanti.
Alla prossima, ciao Carlo.
Ok, ciao, arrivederci.